continuiamo a leggere qualcosa dalla scrittura, dai, io sento nel mio cuore di continuare su questo argomento, perché è importante andare a comprendere come si muovono le cose nella nostra vita. Devi andare? Grazie di essere stata con noi. Saluta tutti, ok? Ci vediamo alla prossima. Vai piano. Metti la cintura. E dobbiamo, a volte c'è una grande confusione nella Chiesa nel cercare di comprendere ciò che spetta a Dio e ciò che spetta a noi. Facete un po' più avanti, no? Ciò che spetta a Dio e ciò che spetta a noi. A volte sono dei discorsi che chiaramente sono profondi e non si possono risolvere sicuramente in 5 minuti o con una riunione, perché sono argomentazioni che vanno avanti da 2000 anni, quindi nessuno può avere la pretesa di risolvere certi argomenti con 4 versetti, naturalmente. Però si possono esprimere dei concetti base che danno sicuramente delle linee guida. E quindi il concetto è questo: cosa aspetta Dio e cosa aspetta a noi? Cosa aspetta a Dio e cosa aspetta a noi? Come parlavamo poco fa, come dicevamo, la santificazione molto spesso è un argomento che è molto frainteso nella Chiesa, perché alcuni non sanno definirlo. Faccio un esempio. Ad esempio, sì, siamo salvati per grazia, però dobbiamo santificarci, perché se non ci santifichiamo c'è il rischio di perdere la salvezza. E quindi in un modo o in un altro dobbiamo fare qualcosa per mantenere quello che Dio ci ha dato. Ma se qualcuno domanda, ok, ma di cosa stiamo parlando? Santità di che cosa? Di che cosa? Cioè, ci sono dei peccati che si possono fare o cose che non si possono fare? No, non si possono fare peccati. Però noi peccati li commettiamo ogni giorno. Sì, però ogni giorno se noi ci pentiamo dei nostri peccati, si insegna, il Signore ci lava con il suo sangue e di conseguenza noi veniamo perdonati. Ok, ma se muori mentre stai peccando, vai in cielo o vai all'inferno? Perdi la salvezza, eccetera, eccetera. Cioè se ti succede qualche cosa, il Signore ritorna, oppure muori, oppure non lo so, qualunque cosa, e ti trova in uno stato peccaminoso e magari non hai chiesto perdono, allora questo non lo so. Sì, però grazie a Dio siamo salvati, quindi abbiamo questa. Però solo chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E c'è questo continuo colpo al cerchio e colpo alla botte per cercare di fare stare in piedi sta dottrina, che non si capisce mai alla fine chi è che viene salvato e chi non viene salvato. Sei salvato, puoi perdere la salvezza? Sì, no, però dobbiamo santificarci. Però la Bibbia dice di essere santi come Lui è santo. Sì, però chi è che può essere santo come Lui è santo? Sì, però siamo santificati solo per il sangue di Gesù. Allora è un merito suo, non è un merito nostro? Sì, però dobbiamo Non si riesce a capire alla fine cosa succederà. Alla fine ci sono sempre quelli che dicono: lo sapete chi vi dico? Lui sa ogni cosa. E questa sicuramente è la risposta, una risposta saggia, ma non è una buona risposta. Perché io dico, tutti noi che abbiamo figli, il nostro desiderio è quello di fare stare sereni i nostri figli. Faccio un esempio. Mentre noi siamo qua, che pensiamo di cambiare il mondo, i nostri figli sono di là e stanno giocando, non gliene frega niente né di Dio né della dottrina, non sanno cos'è la santificazione, non sanno che se sbagliano devono chiedere perdono e invocare il sangue di Gesù, non sanno niente dell'Apocalisse, né del ritorno del Signore, né dei quattro esseri viventi, né dei 24 anziani, né delle bestie, né di Babilonia, né del mostro a quattro teste. Non sanno niente, eppure l'unica sicurezza che loro hanno è quella di essere amati da mamma e papà. È vero o no? Ora, noi non ci rendiamo conto che alla fine il paragone più bello che c'è nella scrittura è che così come noi trattiamo i nostri figli, il nostro padre ci tratta molto meglio. Cosa ha detto Gesù un giorno? Vi ricordate? Se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nel cielo saprà dare cose buone a coloro che gliele chiedono? E una volta ho ascoltato una testimonianza, non so se ero qua quando l'ho raccontata l'altra volta, ma ho ascoltato, credo, una delle spiegazioni più belle che riguardano il giudizio di Dio. E l'esempio era questo. Una volta sentì una storia, raccontava questo predicatore, di un padre che aveva dei figli, e uno di questi era particolarmente tosto, particolarmente. E il padre cercò di farlo crescere bene, e alla fine, insomma, era un ragazzo educato, però era molto, molto agitato, un ragazzo che ne combinava di tutti i colori. Ma il padre amava il figlio, e a volte a scuola lo richiamavano, veniva chiamato il padre, la madre, doveva essere accompagnato dai genitori, a volte qualche sospensione, qualche nota in più degli altri. Era molto, molto vivace. Un giorno il padre gli diede un avvertimento. Disse: se tu fai questo un'altra volta, aveva combinato dei guai in casa, e la casa era stavano facendo dei lavori in casa, e il padre disse: se tu fai ancora un'altra monelleria, ed era uno che ne combinava veramente cose particolari, questo bambino aveva 8 anni, sì, tra gli 8 e i 10 anni, non ricordo bene, comunque questa era l'età. Il padre disse: se tu combini un'altra volta una cosa del genere, io ti manderò a dormire 3 notti da solo nel sottotetto. Te la ricordi questo? Nel sottotetto. E il bambino, come tutti i bambini del mondo, non credeva a questo, o quantomeno non diede molta impressione o molta importanza. Quando il bambino combinò questa monelleria, il padre disse: l'ho detto e lo faccio. E quella notte lui portò il bambino a dormire da solo nel sottotetto. E quando lo accompagnarono, il bambino piangeva. C'era un lettino, un cuscino, una coperta. E il bambino era terrorizzato a stare al buio in quel sottotetto. Ma il padre gliel'aveva detto che l'avrebbe punito. Chiusero la porta del sottotetto e il bambino continuava a piangere. Il marito e moglie si misero a letto e sentivano il bambino piangere. E il cuore del padre diventò piccolo piccolo. La moglie cominciò a piangere perché sentiva il figlio che piangeva. E la moglie disse al marito: non possiamo lasciarlo così. E il marito disse: no, lui deve capire che ha sbagliato e deve capire che quando suo padre gli dice una cosa è serio ed è per il suo bene, perché sennò crescerà male. E nel frattempo continuò a sentire il bambino che piangeva. E la madre piangendo, la moglie piangendo, disse: sì, però noi non possiamo lasciarlo così, il nostro figlio sta soffrendo, si sarà già pentito di quello che ha fatto. E suo marito ci pensò 5 minuti e disse: ho avuto un'idea. Se lui deve capire che non può fare quello che vuole, però glielo farò capire in un altro modo. E il padre uscì dal letto, salì da sopra e trovò il bambino che piangeva. E il padre fece una cosa, gli disse una cosa al figlio, disse: io desidero che tu impari questa lezione. E E io ti avevo detto che se tu avessi fatto il monello ancora una volta, tu avresti dormito per 3 notti nel sottotetto. Però possiamo fare una cosa. Tu dormirai 3 notti qui nel sottotetto, però io dormirò con te. E non ti lascerò. E questa punizione io la farò insieme a te. E questa è una delle storie che mi toccano. Mi ricordo anni fa, quando sentii questa storia, compresi proprio l'amore del padre quando corregge i suoi figli. Come si può credere realmente in un Dio che manda all'inferno, nelle pene eterne, per l'eternità, le persone? Un Dio che ci insegna ad amare i nostri nemici e a perdonare coloro che ci fanno del male e a benedire coloro che ci maledicono. Come potrebbe andare contro questa legge? Io non voglio entrare in questo argomento perché so che è un argomento molto particolare, però a volte noi non comprendiamo cosa aspetta a Dio e cosa aspetta a noi. La santificazione, come dice qua, come abbiamo letto in Ebrei 10, è qualcosa che ci ha dato Cristo una volta per sempre. Lui ci ha santificati una volta per sempre e ci ha reso perfetti. Alla luce di questo, noi possiamo vivere la nostra vita santificandoci. Ora, cosa significa santificarsi? Io so che la prima spiegazione che ognuno dà è che essere santo significa non peccare più. Ma la parola santo non significa esente dal peccato, ma la parola santo significa appartato, messo a parte. Significa che ha un scopo e ha un obiettivo. Nell'Antico Testamento, quando si costruì il tabernacolo di Mosè, tutti gli utensili, dice la Bibbia, vennero unti con l'olio della consacrazione e vennero consacrati o santificati per l'opera del Signore. Non significa che quegli utensili non si sporcavano mai, ma significano che avevano un uso particolare e venivano messi a parte. La vera santificazione è quella che viene descritta in Ebrei al capitolo 12. Guardate qua. Perché quando io dico dobbiamo santificarci, la prima cosa che pensiamo è non devo fare più quella cosa. È vero o no? Non andare più là, non fare più quella cosa, non stare più con quelle persone. E se noi evitiamo persone, cose e luoghi, noi ci stiamo santificando. No, noi non ci stiamo santificando, perché se fosse vero, Gesù sarebbe stato un esempio pessimo di santificazione. Gesù addirittura andò contro la legge di Mosè molte volte. Gesù non rispettava il sabato. Gesù non andava secondo certe regole, certe tradizioni, secondo la legge mosaica. Per questo i farisei lo bacchettavano a modo. Però Gesù andava sempre, stava sempre con persone pessime. Perché? Perché? A noi hanno insegnato che nel momento in cui hai creduto in Gesù devi abbandonare tutti i vecchi amici. Gesù esattamente faceva il contrario. A noi ci hanno insegnato che nel momento in cui crediamo in Gesù non dobbiamo più andare in certi luoghi. Gesù faceva esattamente il contrario. Gesù è sceso sulla terra, scusate questa espressione molto cruda, ed è andato nei posti peggiori, frequentando le persone peggiori, ma facendo la differenza. Non come il santone, ma come colui che amava. Ciò che colpiva alle persone della figura di Gesù non era la sua santità, Perché chi è nel peccato non capisce cos'è la santità. Perché secondo il concetto vero della santità dell'antico patto, Gesù non si santificava per niente. Non poteva toccare i lebbrosi, una persona che era santa. Non poteva stare con le prostitute. Non poteva frequentare o mettersi a tavola con i pubblicani. È vero o no? Secondo il concetto ebraico, Gesù tutto fece tranne che essere santo. Ma cos'è che colpiva di Gesù? La sua santità o il suo amore? Dai, cos'è che le persone oggi hanno bisogno di vedere in te? La santità, cioè la perfezione, il fatto che non fumi, il fatto che non vai in discoteca, il fatto che non vedi certi film, il fatto che non frequenti certe persone, o il fatto che tu ami le persone in maniera incondizionata, qualunque sia la loro condizione. Cos'è che realmente colpiva le persone quando Gesù andava? Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi, disse il lebbroso. E Gesù, dice la Bibbia, stese la mano e lo toccò e disse: sì, io lo voglio. Gesù diede un'immagine totalmente diversa di Dio, che non era l'Iddio tre volte santo appartato in un angolo del cielo che guarda verso le persone giudicando i buoni e i cattivi. No, ma l'Iddio, la parola che si è fatta carne e che è venuta ad abitare non solo tra di noi, ma che è venuta ad abbracciarci. Nella sua santità non si è mai sporcato il cuore. Nella sua perfezione nessuno è mai riuscito a fargli uscire una mala parola dalla bocca, di giudizio o di condanna. Anzi, in realtà Gesù era molto arrabbiato con i farisei. Un giorno disse: a vostro riguardo avrei molte cose da dire, dice, ma dico soltanto ciò che ho udito. Il figlio dell'uomo non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare, e non può dire nulla da se stesso se non quello che sente. Però a vostro riguardo, riguardo dei farisei, dice, avrei molte cose da dirvi. Avrei molte cose da dirvi, ma è meglio che mi stai muto, diceva Gesù. E dico soltanto ciò che mi dice il Padre. Però quando gliele doveva cantare, gliele cantava. A questi signoroni della legge, che erano soltanto iota e apice, punto dopo punto. Cos'è che realmente... Cosa significa realmente santificarsi? La santificazione, vedete, noi la troviamo in Luca, guardate, la vera santificazione. Ah? Avevo detto ebrei? Sì, ok, ebrei 12, un attimo, velocemente, è vero. Ebrei 12, il versetto 1, guardate che cos'è una delle bellissime rappresentazioni della santificazione. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Cioè, tu vivi con uno scopo. Non vivi per essere perfetto. Vivi con uno scopo. E lo scopo non è essere perfetti. Lo scopo è raggiungere le persone. Guardate in Luca 10. Versetto 29. Egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: chi è il mio prossimo? Allora Gesù rispose e disse: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni, i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e, veduto quell'uomo, che fece? Passò oltre, dall'altra parte. Similmente, anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Sapete perché Gesù racconta questa parabola? E racconta e dà queste tre figure: il sacerdote, il levita e il samaritano. Gesù era un provocatore incredibile. Gesù voleva provocare i giudei ben pensanti con la figura dei samaritani, perché i samaritani erano quelli proprio che i giudei odiavano più dei pagani, perché i pagani erano cani, ma questi erano proprio cani e porci. E Gesù racconta questa cosa per provocare le persone e raffigura il sacerdote e il levita che letteralmente se ne fregano di questa persona che è mezza morta lì per terra. Similmente anche un levita si trovò a passare quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte, ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione. E accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, che sono figura dello Spirito Santo, ma che rappresenta proprio l'opera di Dio nella nostra vita. E poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. E il giorno dopo, prima di partire, prese due denari, li diede al locandiere dicendogli: prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Il sacerdote e il levita non potevano, perché erano santi, non potevano sporcarsi le mani, non potevano toccare un impuro, era in mezzo alla strada, secondo la legge non potevano fare niente. Una legge che ti impedisce di usare misericordia non serve a niente se non a renderti un mostro. Possiamo essere impeccabili, santi, secondo quella legge, ma non ha niente a che fare con il cuore di Dio. E Gesù rappresenta se stesso come il samaritano, colui che è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, colui che è venuto per recuperare la pecora smarrita, colui che è venuto a trovare e recuperare la dramma perduta e a salvare il figlio prodigo per strada. Questo qua versa olio e vino, fascia le ferite, lo mette sulla propria cavalcatura, lo porta in una locanda e poi prende due denari, li dà al locandiere e dice: usali per prenderti cura di lui e tutto quello che spenderai in più io te lo renderò al mio ritorno. Non è quello che Gesù vuole insegnare riguardante il fatto che lui ci ha dato dei doni, ci ha dato dei talenti, ci ha dato, si prende cura di noi, e quello che ci ha dato lo dobbiamo mettere a disposizione delle persone che hanno bisogno, e se magari, tra virgolette, quello che lui ci ha dato non ci basta, dovremmo investire quello che è nostro. E Gesù ha detto: quando io ritornerò, anche se tu hai speso di più, io te lo renderò al mio ritorno. Perché? Perché lui non ha debiti con nessuno. Amen. E noi stiamo ancora a volte cercando di capire come santificarci, cosa fare, cosa non fare. Giacomo ha detto: chi può fare il bene e non lo fa, commette peccato. E questo è il peccato più evidente e più frequente nella Chiesa del Signore. Non quello che fa, ma ciò che non fa. Cosa aspetta Dio? Cosa aspetta noi? Lui ci ha santificati, significa lui ci ha messi a parte per uno scopo, per un servizio. Qual è il nostro servizio? Qual è lo scopo della santificazione? Fare vedere quanto siamo bianchi? Fare vedere quanto è bianca e pulita? No, questa maglietta si sporca e si sporcherà. Giovanni 13, guardate qui. Gesù lava i piedi ai suoi discepoli. Versetto Versetto 5, Giovanni 13, verso 5. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Venne dunque a Simon Pietro ed egli gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? E Gesù rispose e gli disse: quello che io faccio ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. E Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. E Gesù gli rispose: se non ti lavo, non avrai nessuna parte con me. Se non ti lavo, non avrai alcuna parte con me. Guardate qui Gesù cosa sta facendo. Gesù, l'obiettivo di Gesù non è lavare i piedi. L'obiettivo di Gesù è dare un esempio. Lo vediamo subito dopo. Cosa significa se non ti lavo i piedi? Com'è? Dice, se non ti lavo non avrai nessuna parte con me. Pietro sta dicendo, devi permettere che qualcuno ti serva. Perché se non lo fai, tu non potrai servire. Tu devi permettere a qualcuno di perdonarti. Perché se non lo fai, tu non potrai perdonare altri. Pietro aveva un problema di orgoglio molto serio. Ricordate tutte le volte in cui lui reagì: Signore, io sono pronto ad andare in prigione con te fino alla morte, eccetera, eccetera. Poi invece di andare in prigione, pigliò cutello e ci taglia la ricchia che non ha, perché in prigione non ci voleva andare. Però mezz'ora dopo è lì a rinnegare Gesù. E Gesù dice una cosa: se io non ti lavo, non avrai nessuna parte con me. Cioè, se noi non sperimentiamo la grazia nella nostra vita e la misericordia, noi non riusciremo a dare né grazia né misericordia ad altri. E non riusciremo a capire lo scopo per il quale viviamo, che non è quello di non commettere peccato, perché è impossibile. Ma lo scopo della nostra vita è portare la grazia alle altre persone e avere quindi parte con il corpo di Cristo. Avere parte con Lui. Ed è talmente importante scoprire qual è ciò che spetta a Dio. Lui ci ha santificati, Lui ci ha redenti, Lui ci ha resi perfetti. Ma perché? Per metterci in un piedistallo e fare vedere a tutti quanti quanto siamo santi e perfetti? No. Siamo stati santificati, siamo stati lavati per uno scopo. Guardate qua cosa dice Gesù: se non ti lavo non avrai nessuna parte con me. Simon Pietro gli disse: Signore, non solo i piedi ma anche le mani e la testa. Lui è così, da un estremo ad un altro. E Gesù gli disse: chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi ed è tutto mondo. Chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi ed è tutto mondo. Tu camminando ti sporcherai e sporcandoti avrai bisogno sempre di qualcuno che ti lava i piedi. Camminando ti sporcherai i piedi. Non pensare di essere perfetto, perché camminando i cadde a qualcuno ci pesta. Camminando, pesterai il piede e i calli a qualcuno, è impossibile che non accada. Quindi avrai sempre bisogno di qualcuno che ti perdonerà. E quando tu comprenderai che tu hai bisogno di essere perdonato, tu a tua volta riuscirai a lavare i piedi ad altri e quindi a purificare, e quindi a perdonare. Noi siamo sempre tendenzialmente portati a purificarci e non a purificare altri. Ma quello che Gesù, il concetto che Gesù ha spiegato è: voi siete stati santificati per santificare. Voi siete stati purificati per purificare, siete stati perdonati per perdonare, avete ricevuto grazia per darla, avete ricevuto misericordia per rilasciarla nella vita degli altri. Amen? Cosa aspetta Dio e cosa aspetta a noi? La vita con Cristo non è una vita senza peccato, è una vita ripiena d'amore, perché l'amore copre moltitudini di peccati e continuerà a farlo. Siamo stati santificati e resi perfetti una volta per sempre nel nostro spirito, ma nel nostro carattere, nel nostro cammino quotidiano non è possibile. Camminando ci sporcheremo i piedi. Dice: hai fatto il bagno, sei tutto pulito, ma i piedi te l'ha a lavare ogni giorno. Ogni volta che tu esci di casa ti sporcherai i piedi. Significa che siamo stati redenti, cioè siamo figli, siamo con Lui, apparteniamo a Lui, ma il nostro carattere continua ad essere modificato, continua ad essere messo alla prova. È vero o no? Nel tuo lavoro, nella tua casa, per strada, semplicemente quando guidi. Io a volte faccio i video in macchina e mentre sto guidando e sto parlando del Signore, qualcuno mi taglia la strada e devo sforzarmi perché di fronte a quella telecamera devo... Scherzo. Ma voglio dire, è così, ci capita a tutti quanti. Cosa aspetta Dio? Quello che aspetta Dio, Lui l'ha già fatto, tutto è compiuto, grazie a Dio. E questo è quello che ci dà sicurezza. Quei bambini di là sono l'esempio lampante di come dovremmo essere noi, sicuri, calmi e tranquilli che papà e mamma ci amano. Qualunque cosa facciamo. Ci possono sgridare, ne possono rabbonare una tompolata, qualche cosa, e metterci in castigo, ma la sera saremmo lì a tavola a mangiare tutti insieme. È vero o no? Alleluia, è così. La nostra posizione di figli, chi ce la può levare? Nessuno, manco noi, perché non l'abbiamo scelta noi. Qualcuno ha scelto per noi. Ma ora che siamo vivi e che siamo coscienti di questo, cosa dobbiamo fare? Concludo in questo modo. Un esempio che faccio spesso e che mi ha sempre toccato. Quando Gesù parla del figlio prodigo, alla fine parla del fratello, vi ricordate? E rappresenta questo fratello come i farisei, quelli che sono rimasti a casa e non gliene fregava niente del fratello minore che era per strada e che era lontano da casa, non gliene interessava niente. Ecco perché i farisei mormoravano contro Gesù. Perché? Perché? Perché mormoravano? Gesù dice: egli accoglie i peccatori e i pubblicani, addirittura mangia con loro. E Gesù sta dicendo: questo è quello che voi dovreste fare. Questo è quello che voi dovreste fare. Ma voi siete come il fratello del figliol prodigo, che siete rimasti in casa pensando di lavorare per il padre e non avete coscienza di chi siete e di chi sono realmente i vostri fratelli. Ma Gesù ha detto: ma io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Io sono il pastore che va a cercare la pecora perduta. Io sono quella donna che cerca la dramma scomparsa. Io sono quel fratello maggiore che non può stare in casa, deve andarsi a cercare il proprio fratello minore. E Gesù è il nostro fratello maggiore.
Amen.
E questa è la missione che Gesù ha dato ad ognuno di noi: andate a cercare i vostri fratelli. Ma sono in un night club, te ne vai in un night club.
Amen.
Sono in discoteca, sono al cinema, sono in un campo di calcio, sono in un teatro, sono lì a bere e a fumare, te ne stai con loro. Io non posso mai dimenticare un giorno quando stavo tornando, credo da Napoli, ero sul treno e c'era una squadra, non era un gruppo di ragazzi, era una mandria di ragazzi, assurdi. Questi erano dei tifosi, erano dei tifosi della non so di che cosa, di una squadra, non voglio dirlo, me lo ricordo ma non voglio dirlo. E mi ricordo che erano lì a bere, a fumare spinelli a livelli impressionanti. E non c'erano posti a sedere. E quindi ho dovuto fare un tratto praticamente seduto a terra. Qualcuno che sapeva che la riunione era 19:30. Lo so, le 20:30. Chi è? Allora, guardate, questi qua praticamente fumavano spinelli a livello impressionante. E io mi ci sono buttato letteralmente in mezzo. E c'era qualcuno accanto a me che mi diceva, ma tu non puoi stare là, non puoi stare. Non puoi stare là. Sei tu che non puoi stare fuori. Noi dovremmo stare lì in mezzo, a stare con i ragazzi. Dice, ma fumo gli spinelli, non ti preoccupare, faccio magari un tiro, non è un problema. Pur di guadagnare le persone, pur di raggiungere, pur di parlare, pur di far comprendere loro il senso della vita. Sapete cosa è successo? Questi ragazzi, arrivati a un certo punto, quando abbiamo cominciato a parlare di Gesù e dell'amore di Dio, non riuscivano a credere che una persona gli stesse parlando di Gesù e nello stesso tempo si stesse letteralmente fumando in maniera passiva non so quanti spinelli. Io sono uscito così da quel vagone, ero così tipo non mi ricordavo più neanche come mi chiamavo, però quel giorno abbiamo avuto modo di pregare con questi ragazzi. Io non so quello che Dio ha fatto, ok? Non è mio compito sapere quello che Dio ha fatto nel loro cuore, ma una cosa è certa: io nel passato ho avuto delle occasioni che non ho saputo sfruttare, e sono quelle per le quali io ho chiesto perdono a Dio. Momenti in cui mi sono vergognato a volte e non ho colto l'occasione per poter parlare del suo amore e della sua grazia, e ho promesso davanti a Dio di non fare mai più questo errore, mai più, qualunque occasione per poter raggiungere ogni persona che è lasciata lì mezza morta e che la religione sta tenendo lontano, e la religione non accetta, e la religione sta giudicando e condannando, perché dice, se tu sei lì a terra mezzo morto vuol dire che hai combinato qualche peccato, vuol dire che hai fatto qualche cosa, vuol dire che te lo meriti, vuol dire che qui è il giusto giudizio di Dio. Gesù ha detto, il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano vita e vita in abbondanza. È scritto che Gesù è stato unto di Spirito Santo ed è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il dominio del diavolo. Quando Gesù liberò l'indemoniato gadareno, quel ragazzo che tornò sano di mente, disse a Gesù, voglio seguirti. Gesù ha detto, no, devi fare una cosa migliore, devi rimanere qui e devi raccontare a tutti quello che il Signore, le meraviglie che il Signore ha fatto nella tua vita. No, io voglio seguire Gesù. No, ti innastare qua e devi parlare di Gesù agli altri. Ma pensate un attimo, Gesù che disse a quel ragazzo, vi ricordate a quel ragazzo il giovane ricco? Vi ricordate? Al giovane ricco disse, vai, vendi tutto ciò che hai, ricavato dalle poveri, e poi vieni e seguimi. E quel ragazzo che aveva molti, che amava i soldi, se ne andò triste, Gesù lo amò. A quello che invece Gesù ha liberato e diceva, Signore, voglio seguirti, Gesù ha detto no. Perché vedete qual è il problema? Gesù non ha un metodo, però Gesù parla sulla base di cosa, quello che c'è nel cuore. A quello che non lo vuole seguire, Gesù gli dice, vieni appresso a me. A quello che invece vuole andare appresso a Gesù, Gesù gli dice, no, rimani lì dove sei. Perché? Perché Gesù non gli interessa fare proselitismo. A Gesù interessa che le persone facciano del bene agli altri e che possano portare il messaggio del Vangelo. Gesù non interessa avere un seguito. Gesù dice, rimani dove sei, e racconta a tutti quanti le meraviglie che il Signore ha fatto nella tua vita. Amen? Non è riempire una comunità, non è avere un gruppo grande o piccolo che sia, non ha importanza, l'importante è cosa fai dopo la riunione. E questa è la differenza, non è la riunione, è cosa fai dopo. Questa non è la parte più importante della nostra vita. La parte più importante inizia esattamente dopo. Noi aspettiamo le riunioni per migliorarci e invece dovrebbe essere il contrario. Noi aspettiamo la riunione per pigliare una boccata d'aria fresca. Quando mi ne vai a chiesa, così mi provo, mi ristoro un pochettino. No, dovrebbe essere il contrario. Dovremmo non aspettare altro che uscire dalle comunità o dalle nostre riunioni per poter andare a benedire le persone. Non significa che ci andiamo missionari tutti quanti in Africa, non è questo. Ma stiamo dicendo il fatto che lì possiamo esserlo, dove siamo, fai del bene a chi ti fa del male. Ma come, collega Casimiro Tassano? A testa tagliata? Sì, lì devi dimostrare chi è Cristo. Lì, al tuo datore di lavoro. Lì a quelli che ti stanno cercando di mettere i bastoni fra le ruote dovranno capire che tu ruote non ne hai più perché hai imparato a volare come quell'aquila. Tu che cerchi di mettermi i bastoni fra le ruote non ne hai più ruote, ho le ali, sto volando, non mi puoi fermare più. Alleluia. Avere il desiderio di benedire le persone, di abbracciarle e di fare del bene, lasciarle scioccate. Ma come, tu hai ricevuto del male e stai rispondendo con il bene? Questa è la vera santificazione. Perché io sono stato appartato da Dio per amare le persone e per fare loro del bene. A volte sbaglio, il mio carattere non è perfetto, ma una cosa so che Lui mi ama, Lui mi ha santificato e quindi io ce la farò. Io ce la farò a portare l'amore di Dio alle persone. Tu ce la farai nel nome di Gesù. Tu ce la farai. Perché? Perché sei abilitato per fare questo. Perché sei stato santificato, sei stato reso perfetto. La cosa bella o la cosa brutta, non so se che notizia è per te, è che non hai più scuse.
Amen.
Dillo alla persona accanto a te, non hai più scuse. Non abbiamo più scuse. Siamoci in piedi, dai. Gloria a Dio.